Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Dopo quasi 5 anni da presidente del Senato, Piero Grasso rompe con il PD, o per citare il quotidiano Libero, sempre sanguigno, manda a quel paese il partito. Innanzitutto, come si è svolta questa separazione, come si è consumata e che strategia politica c'è dietro la mossa di Grasso?
Sì, dunque, Grasso, presidente del Senato, ha lasciato il gruppo del PD al Senato il 27 ottobre per entrare nel gruppo misto. Ricordiamo che si era iscritto al gruppo del PD a inizio legislatura. Una mossa che ha spiazzato un po' tutti, almeno apparentemente. Nel PD Martina, Zanda, molti anche Renzi stesso si sono detti stupiti, ma non sono sembrati troppo addolorati da quello che è successo. E è un abbandono che ha fatto oggettivamente molto rumore. L'unico dentro il PD a esprimere forse un genuino dispiacere per la scelta è stato Emiliano, che è uno dei pochi rimasti, diciamo, a sinistra di Renzi. Qual è stato il casus belli? Beh, nelle scorse settimane Grasso si era impegnato in prima persona per evitare che il governo ponesse la questione di fiducia anche in aula al Senato per blindare la riforma elettorale, che Grasso aveva già criticato molto. Quindi lui aveva parlato proprio apertamente del fatto di non condividere questo metodo di utilizzare sistematicamente la fiducia per blindare le azioni del governo in Parlamento. Quindi questo è, diciamo, stato l'occasione di appunto questo abbandono. Ma le incomprensioni sono sicuramente più profonde e riguardano il fatto che Grasso è stato sempre molto critico di Renzi, anche della riforma del Senato e della volontà di Renzi di fare un Senato elettivo e la sua, diciamo, impostazione plebiscitaria. Non è un caso che Grasso ha recentemente rifiutato di candidarsi in Sicilia per il PD renziano. E perché questo abbandono è molto significativo? Beh, perché Grasso è molto apprezzato a sinistra e anche alla sinistra del PD, e forse potrebbe esserci una possibilità che diventi leader di qualcosa che potrebbe formarsi a sinistra del PD, magari insieme a Pisapia, un partito che raccolga i voti di sinistra per poi cercare un'alleanza di governo con il PD.
Ecco, a questo proposito sempre il quotidiano Libero molto bruscamente dice Grasso studia da premier entro 5 anni, questa è la sua deadline temporanea.
Premier sarà molto dura, però sicuramente la leadership di un partito alla sinistra del PD è probabile, e infatti immediatamente ne hanno cominciato a parlare già D'Alema e altri esponenti della sinistra del PD. Insomma, il PD renziano si sta trasformando sempre di più da un PD a vocazione maggioritaria, come è nato nel 2007, a un partito identitario plasmato su Renzi, e tutti quelli che non condividono la loro idea con Renzi, insomma, stanno abbandonando il PD, che si sta trasformando in un partito quasi intorno al 20%, quindi sta diminuendo moltissimo la sua base.
Matteo, continuiamo a parlare di scontri, sempre all'interno del PD, quindi ci riallacciamo a quest'ultima frase dei cambiamenti all'interno del Partito Democratico. Il balletto sulla posizione di Ignazio Visco come governatore della Banca d'Italia è terminato nei giorni scorsi con la prevista riconferma, aprendo però una spaccatura tra Matteo Renzi e il suo successore Paolo Gentiloni. Renzi, pochi giorni fa, ha dichiarato al programma Porta a Porta: se il Presidente del Consiglio decide di confermare Visco, io non lo condivido, ma andiamo avanti lo stesso. Allora, prima di commentare, ascoltiamo proprio le parole di Renzi.
Io non ho niente di personale contro Ignazio Visco, anzi, ci abbiamo lavorato in questi anni. Do semplicemente un giudizio di merito. A mio giudizio, in questi anni, un qualsiasi cittadino che sta a casa oggi si rende conto che qualcosa non ha funzionato nel settore delle banche. La sostanza è che ha funzionato bene in questi 6 anni il sistema bancario? No. Per me no. E quindi, a mio giudizio, sarebbe stato più opportuno un cambio. Nella logica dell'etica della responsabilità, hai fatto bene, vai avanti, non hai fatto bene, vai a casa. Il Presidente del Consiglio è presumibile che abbia un'opinione diversa e di conseguenza io penso che si debba rispettare la scelta del Presidente Gentiloni, dicendo con chiarezza che ci auguriamo che i prossimi 6 anni siano migliori dei 6 appena trascorsi. Peggiori penso sia un po' difficile.
Insomma, il veleno nell'ultima frase di Matteo Renzi. Peggio di così è veramente difficile. Allora, Matteo, Vergani, non Renzi in questo caso, quali sono le ultime tappe di questo scontro e soprattutto quali sono i motivi di questa avversione?
Sì, dunque, le tappe sono state molto semplici. C'è stata una mozione dei parlamentari del PD approvata dalla Camera il 18 di ottobre per sfiduciare Visco e questa mozione segue recenti mozioni di sfiducia del Movimento 5 Stelle e della Lega. Nonostante questa pressione da parte dei parlamentari del PD guidati un po' da Renzi, giovedì 26 Gentiloni ha avviato la procedura per la nomina, indicando al Consiglio di Banca Italia il nome di Visco, e che poi è stato confermato dal Consiglio dei Ministri e decretato da Mattarella. Questo è un po' il giro. Visco quindi ha il sostegno, attenzione, di Gentiloni, di Mattarella, ma anche della Banca Centrale Europea, quindi anche l'Europa approva Visco. Perché Renzi lo ha osteggiato così tanto? Ma io credo che sia chiaramente una mossa elettorale. Visco è colpevole per i pochi controlli effettuati dai suoi commissari, sia nei casi delle banche venete, quindi Veneto Banca, Banca di Vicenza, sia nei casi delle banche toscane, tra cui la Banca Etruria famosa. Quindi tutte quelle crisi bancarie e salvataggi seguenti con i conti pubblici che hanno scandalizzato l'opinione pubblica, hanno sollevato la rabbia popolare contro la politica e contro le banche. Quindi Renzi in qualche modo ha voluto dire: beh, noi non c'entriamo con questo, anche se ovviamente il Movimento 5 Stelle e la Lega lo accusavano il PD di essere connivente anche per la figura della Boschi e di suo padre che faceva parte appunto di Banca Etruria. Quindi Renzi vuole un po' smarcarsi da questa idea di collusione col sistema delle banche e, se vogliamo, vuole fare un po' di opposizione al governo per poi usare questa tattica in campagna elettorale che si prevede nel marzo 2018. Quindi Renzi sa bene che le elezioni si vincono facendo campagna di opposizione, quindi in questo momento lui fa opposizione al governo Gentiloni.
Ricordiamo che stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, e ritorniamo a parlare ancora una volta del voto di poco più di una settimana fa sulle autonomie di Veneto e Lombardia. Votare si è votato, i politici hanno dichiarato che si tratta di un segnale da tenere in considerazione, ma quali sono per ora le ripercussioni dal punto di vista pratico, Matteo?
Sì, Zaia, presidente del Veneto, e questa è diciamo la cosa più importante che è successa, oltre a reclamare la devoluzione delle 23 competenze di cui si parlava nel referendum, ha avanzato anche la richiesta di ottenere lo statuto di speciale per il Veneto. Le 23 competenze, tutto bene, sono previste dalla Costituzione. Gentiloni ha aperto il confronto, cosa che ha fatto tra l'altro, tra parentesi, anche con l'Emilia Romagna, che aveva fatto le stesse richieste senza passare dal referendum. Benissimo. E per la modifica costituzionale, invece, perché per diventare una regione a statuto speciale ricordiamo che ci vuole una modifica costituzionale, quindi 2/3 dei membri di ciascuna Camera, eccetera, quella che Renzi ha provato a fare per cambiare appunto lo statuto del Senato e l'assetto istituzionale, ma non è riuscito. Quindi sarà molto difficile che la ottengano. E tra l'altro è interessante dire su quale base le regioni a statuto speciale italiane, Val d'Aosta, Trentino, Friuli, Sardegna e Sicilia, lo sono. Beh, perché sono insulari nel caso di Sicilia e Sardegna e per la presenza di minoranze linguistiche. Il Veneto non ha nessuna di queste cose e quindi non ha neanche senso che questa richiesta, non esistono diciamo i presupposti.
Quindi stai dicendo che il Veneto non è una minoranza linguistica?
No, non lo è decisamente, neanche la Lombardia. E questo è interessante perché questa richiesta appunto di passare a statuto speciale ha preso in contropiede un po' tutti, anche i suoi compagni di partito. Maroni ha detto inizialmente anche che Zaia stava sbagliando. Salvini ha chiesto questa settimana di voler togliere la parola nord dal simbolo della Lega perché vuole candidarsi anche al sud. Quindi questa richiesta è un po' particolare. E se vogliamo, anche i cittadini non hanno votato per questo. I cittadini hanno votato per le 23 competenze e per una maggiore autonomia, non per una regione a statuto speciale.
Ma scusa, allora a questo punto è una richiesta genuina o, come nel caso di Renzi con il suo dibattito con Visco, è una questione meramente elettorale?
È assolutamente una questione elettorale che Zaia sa benissimo che finirà in nulla, ma punta sicuramente a sollevare clamore e a unire le fila tra suoi più accaniti seguaci della Lega in Veneto, che forse non hanno mai smesso di sognare addirittura l'indipendenza del Veneto.
Noi ringraziamo allora Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, e ti diamo appuntamento la settimana prossima, come sempre, martedì mattina.
Grazie, ciao a tutti.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.